Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. San primo venerdì del mese di maggio, e domani il primo sabato del mese della Madonna. Ecco, allora questo primo venerdì, ecco, chiediamo che il fuoco dell'amore, ecco, divampi, ecco, sia un cuore che ripara alle offese dirette a nostro Signore. E per farlo in modo più completo, più perfetto, ecco, facciamo la comunione spirituale, perché sia Lui ad accendere il nostro cuore di un ardente amore per il suo cuore eucaristico. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, fa, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso facciamo anche l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me, in tutti i tabernacoli del mondo, sacramentalmente, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. San Francesco, ecco, interceda per noi. E preghiamo con la preghiera che lui ci ha dettato. O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Amen. Bene. Allora, abbiamo detto che è il primo venerdì del mese, ma ciò che è un mese speciale, perché è il mese dedicato a Madonna, allora lei ci può aiutare, lo fa volentieri, anzi ci sollecita ad amare il cuore del suo figlio Gesù. E vedete, c'è una gara tra di loro, nel senso altissimo, praticamente finché non trionferà il cuore immacolato di Maria, non potrà trionfare neanche il sacratissimo cuore di Gesù, perché come Gesù è nato da Maria, anche il trionfo del sacro cuore avviene dopo il trionfo del cuore immacolato, è sempre lei che apre la strada praticamente. Allora, vedete, in questo nostro tempo in cui speriamo finisca presto, diciamo, con il prezzo naturalmente che ha questo trionfo, ma diciamo, chiediamo, ecco, la grazia per l'intercessione del cuore immacolato di Maria, ecco, che cresca soprattutto questa consapevolezza che il cristiano è figlio del divino riparatore e della divina riparatrice. Pertanto noi Ecco, siamo figli di Maria, figli dell'Eterno Padre, che ha mandato suo figlio, ecco, a salvarci. Ed è interessante perché credo che siano pochi quelli che ci fanno caso, no? Cioè, il dice, Dio nessuno mai l'ha visto. Ecco, allora, vedete che Dio sempre si nasconde, perché Gesù si nasconde nei sacramenti, nella Chiesa, ma si è nascosto anche in un corpo umano. Ma Dio, diciamo, era vero Dio, vero uomo. Tu vedevi il vero uomo che compiva le opere di Dio, ma Dio non l'hai mai visto, no? Però dice, chi vede me vede il Padre. Ma praticamente, se credi di vedere il Padre guardando l'immagine o la fotografia di Gesù, ti sbagli, no? Perché è proprio così che non possiamo vedere Dio. Dio nessuno mai l'ha visto. Ecco, anche Gesù se appare, però appare come con l'immagine e somiglianza dell'uomo, però è Dio e quello non lo vedi, no? Ecco, allora, ciò che colpisce è proprio il pensiero, quello che ci ha rivelato Gesù per mezzo di Santa Margherita Maria alla Cocca, dice, ecco, dice, il cuore che ha amato gli uomini, vero? Fino a dare la sua vita per loro, e non riceve che disprezzi, offese, indifferenze, sacrilegi, cioè pensate un po', cioè queste parole dovrebbero farci piangere a dirotto praticamente, dire è vero Gesù, è vero, cosa abbiamo fatto, ma Signore pietà, pietà, pietà di noi, abbiamo molto peccato, ecco, abbi compassione di noi, guarisci, ecco, guarisci la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, siamo tutti una piaga, abbiamo bisogno di essere guariti non da una malattia, ma qui praticamente siamo pieni di magagne, di metastasi, di peccato. E allora, Signore, vieni presto in nostro aiuto, vieni a salvarci, donaci un ardente amore per il tuo coro eucaristico, ma poiché il tuo trionfo avverrà dopo quello del cuore immacolato di Maria, Signore, accelera i tempi, perché qui si sta morendo asfissiati da eresie, da cose che sono contro i tuoi insegnamenti, e allora vieni presto in nostro aiuto, vieni presto a soccorrerci, Signore, ma non vorrei vedere che tutti noi abbiamo a perire, no, tu non vuoi la morte del peccatore, ma che si converta e viva, pertanto tu puoi intervenire per convertire tutti noi e che possiamo, ecco, andare in conto questo trionfo del cuore immacolato che precede il trionfo del tuo sacratissimo cuore. Ma vedete, oggi poi sentiremo anche il Santo Vangelo, no? Ed è incredibile che, io non lo so, l'uomo legge ma non capisce quello che sta leggendo. Dice, no, io sono laureato in lettere. Sì, in lettere e cartoline postali sei laureato, perché non capisci manco quello che leggi. Allora sta attento, no? Cosa, cioè, dopo c'è la meditazione di Don Dolindo, però diciamo così proprio a braccio. Vediamo un po', in quel tempo Gesù disse a Tommaso, io sono la via, la verità e la vita, per cui io sono la via, la verità e la vita, non ce ne sono altri che sono via, verità e vita, non ce ne sono altri, c'è solo Gesù Cristo, ha detto lui, Gesù disse a Tommaso, io, Gesù, sono la via che porta al Padre, la verità, ecco, per cui che vi rivela tutto ciò che è vero, e di conseguenza vi mostra tutto ciò che è falso. Io sono la vita, non solo naturalmente quella fisica, vero, ma io sono la vita spirituale, la vita di grazia. Allora, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ah, bene, adesso io vorrei che prendeste, non so, una penna un pennarello su un foglio grande da protocollo che lo appendete poi davanti a qualche quadro che non è sacro, non c'ha una immagine sacra, e scrivete: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ora, nessuno, io chiedo a questi che sono laureati in lettere e cartoline postali, voglio dire, ma nessuno cosa vuol dire? Nessuno vuol dire qualcuno, vuol dire nessuno, nessuno. Allora, se ci vengono a dire no, tutte le religioni sono buone, no, per cui anche senza Gesù Cristo noi arriviamo al Padre che è un unico Dio. E questo è un eretico quello che dice queste cose, no? Se avete, allora dice, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi dovete spiegare cosa significa nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cosa facciamo? Cancelliamo questa riga? Cosa facciamo? Mettiamo in dubbio quello che Gesù ha detto, sciagurati che siamo. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Allora, se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre. Allora, quelli che non hanno conosciuto Gesù Cristo e ammazzano i cristiani, ma come fanno a conoscere il Padre, no? Il Dio che loro lo chiamano Allah. È interessante perché il nostro Dio è qua e invece loro è là, Allah. Ma dico, è interessante, io sarò con voi fino alla fine del mondo, per cui io sono qua con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Lo dicono che è là, e allora dico, capite che non è lo stesso Dio, no? Allora, per mezzo di me, se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Ma se non conoscete me, non potete conoscere neanche il Padre mio. Scusate, cosa vuol dire queste parole? Sono chiare, tonde, no? Ma dico, ma noi quando ascoltiamo il Vangelo cosa pensiamo? Ma dov'è la nostra testa? È fuori dalla Chiesa? Dov'è? Dov'è? Mamma mia. Filippo disse, mostraci il Padre, ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Ma vedete che bella cosa. Allora, voi pensate, no? Adesso io non vado avanti perché volevo solo mostrarvi quelle due frasi, no? Praticamente, ecco la spiegazione, no? Dunque il Padre è come la sorgente, ecco, per mostrare qualche cosa di visibile. Allora, il Padre è la sorgente. Dal Padre esce l'acqua della sorgente, vero? E praticamente dice che chi viene attirata da me vede il Padre. Ma cosa significa questo, no? Voi vedete che se c'è un ruscello, un corso d'acqua, sono attirati, diciamo, gli animali che vanno a bere questa fonte, no? Sono attirati, sono attratti da questa acqua, vero? Allora, noi dobbiamo pensare che questa acqua scende praticamente dalla sorgente che è il Padre, però chi incontra il Figlio, ecco, diciamo che deve capire che questa acqua viene dal Padre, no? Per cui attira tutti, vedete, le piante, gli uccelli, gli animali, tutti vanno vanno al ruscello, vanno al fiume ad abbeverarsi, ma l'acqua da dove arriva? Dalla fonte che è il Padre. Ecco, allora vedete, chi non conosce me non conosce neanche il Padre, no? Perché se tu non riconosci neanche l'acqua del fiume, come fai a riconoscere la fonte dell'acqua? E così, in pratica, vedete, bisognerebbe essere più semplici, no? Per capire le cose grandi bisogna diventare piccoli, se no non si capisce niente. Va bene, Anna. scusa questa, diciamo, questa diciamo introduzione, ma dico, se pensi, no, dice chi, dunque, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma scusa, nessuno, cosa vuol dire? Vuol dire nessuno, nessuno. Adesso cosa ci vengono a raccontare, adesso cosa vengono a raccontarci, ma vogliono dare del bugiardo a Gesù Cristo, vogliono correggere Gesù Cristo, ma ci vuole il coraggio di chi, secondo me, ha perso la grazia di Dio. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ecco, pertanto così è e così sia. Adesso invece noi leggiamo, vero che tu c'hai anche il commento, vero? Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.
Ecco qua, sì, dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti, apparve anche a me.
Sì, dice, apparve come a me, ma dice
come
però,
aborto,
è stato,
dice, manca
come un aborto, che ha già tagliato un pezzo,
esatto,
no? Perché non si deve parlare di aborti, non si deve parlare di aborti, anche lo togliamo anche dalla parola di Dio. Ma che il coraggio, dico, il coraggio dell'incoscienza, questo qua, o della tentazione. Vabbè, allora, vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi. Secondo voi, saldi che cosa vuol dire? Saldi? Quando tu fai una saldatura, due cose sono, diciamo che da due diventano una. Restate saldi e dal quale siete salvati. Se lo mantenete come io ve l'ho annunciato, bene, e qui praticamente, caro San Paolo, vogliono mettere in dubbio anche quello che tu hai annunciato e anche quello che ha annunciato Gesù Cristo. Siamo combinati così, c'è sto fumo, ha affumicato i cervelli, e allora non solo, diciamo che qui dalle nostre parti affumicano, fanno lo speck, no? Che è affumicato, ma dico, ma però farsi affumicare il cervello dal demonio è una cosa inaccettabile, no? Che finché si affumica la carne di maiale, ho capito, ma però vedi, quando c'entrano i maiali c'entra anche l'affumicatura, no? Allora, quando si cade in basso, vero, dopo si è affumicati, ma guarda te che combinazione. Ecco, allora, a meno che non abbiate creduto in vano, ecco, sì. E praticamente vedete che quando si legge, no, tu vedi, Anna, tu hai letto e naturalmente devi partire dall'inizio e arrivare fino alla fine, però la gente ascolta e dice, no, aspetta il momento in cui si dice parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, ah ecco basta, è finito il problema. Invece uno deve dire, adesso qui a ogni lettura mi piantano dei chiodi e mi inchiodano la verità. Se io mi voglio schiodare dalla verità, sono uno scellerato, perché? Perché noi abbiamo inchiodato Gesù Cristo, ma non vogliamo farci inchiodare dalla verità, capito? Allora, secondo te, ma questi cristiani sono veramente cristiani o sono dei pseudo-cristiani, cioè OGM, cioè moderni, vero, fatti con elementi che Dio non ha creato, che Dio non ha voluto, ce li siamo inventati noi, ecco l'OGM che cos'è, no? Tu intervieni nel seme, ecco che Dio non l'ha fatto così e l'hai voluto correggere tu, e dopo aver corretto le sementi, adesso correggiamo anche le sementi della parola di Dio, perché Gesù parla proprio del buon seminatore, vero? Del seminatore che getta i semi. Però i semi che intende lui sono quelli che ha creato lui. Invece adesso noi gettiamo i semi OGM, per cui geneticamente modificati dalla superbia umana. Allora, io non so che cosa dire, Anna, però naturalmente mi sento il cuore trafitto, no? A vedere, dico, questo Dio amore che si è sciolto e si scioglie d'amore per noi, vero? Noi duri di cuori, duri di cervice, superbi. Allora, oggi bisognerebbe andare a confessarsi, no? Perché primo venerdì del mese, è vero, primo venerdì del mese, e domani è il primo sabato del mese, per offrire in riparazione i peccati rivolti al Sacro Cuore di Gesù oggi e al Cuore Immacolato di Maria domani, ecco, bisogna confessarsi, no? Ma confessarsi bene. Allora, nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen. Bene, da quanto tempo non ti confessi? Allora qualcuno dirà, ma padre, se non mi ricordo neanche, che è molto assiduo nella confessione, non si ricorda neanche. Dimmi i tuoi peccati, no, le tue fragilità, no, adesso i peccati non esistono più, no. Allora dovete cominciare così. Dico, dovete dire così perché è verità. Padre, primo peccato, sono un tiepido, non sono né caldo né freddo. Il Signore mi ha fatto sapere attraverso la Sacra Scrittura che i tiepidi li vomita, e io ho provocato a Gesù questa irresistibile ripugnanza, l'ha rivelato a Santa Faustina Kowalska, e non ho mai chiesto perdono di avergli fatto venire i gonati di vomito a mio Signore Gesù Cristo, e ogni volta che faccio la comunione chissà cosa succede. Primo peccato, l'avete mai confessato? Chi è che l'ha confessato? Anna, tu l'hai mai confessato?
No, raramente.
Hai visto?
Devo dire.
Ah no, perché, ma dico, è una virtù questa? È una virtù? Non è una virtù. Vedi, ma la gente non sa confessarsi, no? Allora, secondo peccato, sono un ingrato, perché davanti a tutti i doni che il Signore mi ha fatto, a iniziare dalla vita, perché ho avuto la grazia di nascere, perché oggigiorno, diciamo, mica facile nascere, tra pillole e aborti, chi nasce, diciamo che è scampato al Kalashnikov dell'eresia umana e della cattiveria umana. Allora, ringrazio il Signore che sono nato, ringrazio il Signore che sono stato battezzato, cresimato, ma chiedo perdono perché di questi doni immensi che il Signore mi ha fatto, io praticamente me li sono dimenticati, non solo non li apprezzo, ma addirittura vivendo in modo disordinato li disprezzo. Ecco. Terzo peccato, sono superbo. Perché dopo tanti anni che ascolto la parola di Dio me la getto dietro le spalle, perché penso che questo riguardi agli altri, mica a me, per cui sono un ribelle ai tuoi inviti, ed è già tre peccati che non so io, nessuno li confessa questi qua, no, sono peccati, no? Dopo, allora abbiamo detto l'ingratitudine, però la superbia, poi dopo la ribellione, appunto la ribellione alla legge di Dio, non so manco i comandamenti, non mi interessa neanche di conoscere i comandamenti, non mi interessa, ma comunque siccome ha detto che adesso sono modificati anche quelli, modificati sono comandamenti OGM pure, allora praticamente non si capisce più niente, la confusione è massima. Poi chiedo perdono di tutto il tempo che ho perduto, Signore, perché Tu me l'hai donato per farmi santo e io lo utilizzo per non farmi santo, anzi magari per offenderti. Che strana confessione, Anna, vero? Che strana confessione. Però sono peccati questi qua, non è che sono virtù. Allora, praticamente cosa succede? Se tu vai a confessarti bene, poi naturalmente ho fatto peccati con pensieri, parole, opere, omissioni, vabbè. Allora, le omissioni, a me di quelli che vanno all'inferno mi hanno detto che non ci va nessuno, per cui io non ho niente da riparare. Praticamente la parabola del buon samaritano riguardava il buon samaritano, mica noi, perché noi siamo, dopo che Gesù è morto e risorto, non servono più i buoni samaritani, pertanto molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi, si sacrifichi per loro, ma bravo, e ti offendi se ti dico che sei un tiepido, guarda un po', lasci che gli altri brucino, perché tu hai un amore che dovrebbe superare quello delle fiamme dell'inferno per liberare queste persone, invece praticamente sei tiepido. E Gesù ha detto, io li vomito, parola di Dio. Allora, vedi che, allora, peccati della carne, quelli della giovinezza, quelli della, anche durante il matrimonio si fanno i peccati della carne, perché tutto quello che si fa per evitare il concepimento non è un atto benedetto, un atto maledetto, perché tu dici non serviam, io figli non ne voglio, va bene, io voglio soltanto prendermi il piacere e poi vomitare il seme come facevano i romani che mangiavano, poi si ficcavano un dito in gola, vomitavano tutto, poi si sciacquavano la bocca con l'acqua, cioè con il vino bianco e poi cominciavano a mangiare un'altra volta. E questi qua però, la stessa cosa, no? Fare gli atti, ma però bisogna vomitare il seme della vita, io non voglio che nasca nessuno. Allora i peccati li hai fatti nella giovinezza, li hai fatti durante il matrimonio e non li hai manco confessati. Poi c'è da dire, se tu durante la giovinezza ti sei vestito, ti sei svestita che qualcuno guardandoti ti ha desiderata o desiderato, hai commesso adulterio, ma tu non l'hai mai confessato e tu vuoi andare in paradiso, ma te puoi immaginarti che con tutte le cose che ti sto dicendo sono un decimo di quelle che, o un centesimo di quelle che tu vedrai quando arriverai là davanti al Signore? Allora tutte queste cose qua vanno confessate. E dice, io adesso non mi ricordo neanche più da ragazza come ero, come non ero, no? Allora, mi dicevano le ragazze, ma perché uno non può far vedere le sue bellezze? Sì, vedrai all'inferno come le tue bellezze come diventano, no? Ecco, le tue bellezze. Allora, la Madonna, che è più bella di tutte, è vestita tutta, no? Tu sei una disgraziata perché non sei bella come la Madonna e addirittura vuoi mostrare quello che devi coprire. Ah, la Madonna, verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. Padre Pio, vatti a vestire scostumata, vatti a vestire, aspetta, mica solo scostumata, ma spudorata, che bello, a poter andare in confessionale e dire vattene spudorata, ma chi è che te lo dirà? Padre Pio, ma Padre Pio, siccome li pagava i peccati, sapeva anche quanto costavano, e lui poteva dire scostumata, scellerata, perché... E dice, sapessi quanto mi costi tu con quel modo di vestire? Ecco, però adesso io vi ho buttato là, diciamo, qualche semente di riflessione per andare a testa bassa a confessarsi, non andare a chiacchierare con il prete, ridere, scherzare, poi dire, ah, che simpatico, mi ha dato la soluzione di tutti i peccati che non ho neanche confessato, per cui neanche mi posso pentire perché manco li conosco. Ma che belle confessioni, OGM. Bene, Anna, io mi fermo, tu hai San Paolo da leggere, hai il Vangelo da leggere, io adesso ti lascio e vi lascio in pace, in pace per noi dire, io vi auguro di essere tormentati da quello che avete sentito. Ecco, Padre Pio gli ha chiesto, Padre, ma lei chi è? Io sono il tormento delle anime.
Che bello, bene. Degno figlio di Padre Pio, perché ci sta bene questa, ecco, spazzolata, e ci ricorda tante cose veramente che ci fanno battere il petto, Signore mio, pietà.
Ah, sì.
Aiuto.
Ma è così, ma siccome nessuno le dice, allora vuol dire che non esistono, invece esistono, no, ma è che nessuno le dice, no?
Esatto.
Che è poi interessante perché qualche volta, andando a confessarmi, cioè in pratica dice: mamma mia, adesso Claudio, con quello che mi hai detto vado a confessarmi anch'io.
Gli effetti. Ringrazio il Signore, l'Immacolata.
Sì, è lei l'Immacolata, chiaramente ti fa vedere tutto ciò che non è immacolato, per questo la consacrazione. A proposito, a Radio Buon Consiglio faranno delle catechesi di Fra Pietro, vero? Delle catechesi per fare la vera consacrazione, arrivare addirittura al voto mariano, cioè io non voglio più essere mio, voglio essere tutto tuo, totus tus, perché tu disponga di me per il bene delle anime, soprattutto per farmi espiare i miei peccati di qua, perché io voglio andare in paradiso dritto e venire veramente a baciare i piedi, va bene? Ma non bacio i piedi e le scarpe, no, io bacio i piedi della Madonna, posso baciare, no? E quelli di Gesù. Va bene.
Anna. Ecco, Don Dolindo, sì, la prima lettera ai Corinzi, capitolo quindicesimo, fondamento incrollabile della verità della nostra risurrezione, è la risurrezione di Cristo. Dopo aver illuminato i Corinzi sugli abusi che si erano introdotti fra di loro, aver risolto le difficoltà e i dubbi da cui essi propostogli, San Paolo viene ad una questione di grandissima importanza per alcuni che si erano lasciati sedurre o traviare e che non ammettevano la risurrezione dei morti. Questi, ancora imbevuti di idee pagane, non sapevano concepire come i corpi potessero risorgere nell'ultimo giorno del mondo e non riflettevano che negando la risurrezione venivano a negare anche l'immortalità dell'anima e gettavano il dubbio persino sulla risurrezione di Gesù Cristo. I Corinzi, in tal modo traviati, dovevano essere non pochi ed ostinati nel loro convincimento a tal punto che l'Apostolo li chiama insensati. Non avrebbe usato questa forte espressione, che potrebbe sembrare una mancanza di carità, se essi non fossero stati irragionevolmente tenaci nel loro errore. Infatti, noi usiamo simili espressioni quando ci troviamo di fronte a chi nega ostinatamente la verità e non si lascia persuadere da nessun argomento. San Paolo entra in argomento mettendo come fondamento incrollabile di ciò che sta per dire la rivelazione. Non si tratta di opinioni più o meno filosofiche, ma di verità assolute, che fanno parte del medesimo Vangelo, e sulle quali non si può avanzare dubbio senza rinnegarlo dopo averlo ricevuto, esponendosi in tal modo all'eterna rovina. Io vi dichiaro, o fratelli, comincia a dire San Paolo, il Vangelo che vi annunciai nella mia predicazione, che voi riceveste credendovi e quindi accettandolo in tutte le sue verità, nel quale perseverate, perché tuttora l'accettate e lo credete, e per il quale siete anche salvati raggiungendo la vita eterna, purché lo riteniate tal quale io ve lo annunciai, senza pretendere di deformarlo, salvo il caso che non l'abbiate creduto in vano, cioè a meno che voi l'abbiate accettato prima con sincerità e poi l'abbiate praticamente rinnegato, rifiutando qualcuna delle sue verità. È vana, infatti, la fede nel Vangelo quando lo si riceve come una qualunque teoria filosofica e si pretende di accoglierne solo quello che garba alle proprie idee. Dal Vangelo trasmesso ai Corinzi per mandato del Signore, San Paolo ricorda quelle verità fondamentali che gli Apostoli solevano annunciare per prime nelle loro predicazioni, e cioè la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Vi trasmisi dunque, prima di tutto, ciò che io stesso ricevetti, che il Cristo, cioè, morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. Come era stato predetto nelle Scritture, così avvenne. e il compimento delle profezie fu la conferma che egli veramente era stato il Messia e il Salvatore del mondo. Morì per i nostri peccati, come aveva predetto Isaia. Fu sepolto e risuscitò il terzo giorno, come era stato prefigurato da Giona e come Gesù stesso aveva detto. Risuscitato da morte, fu visto redivivo e glorioso da Cefa, ossia da Pietro, e fu visto anche dai dodici. In seguito apparve ad oltre 500 fratelli in una volta sola, dei quali la maggior parte, fino al giorno presente, sono ancora in vita, soggiunge San Paolo. E solo alcuni sono morti. Questa apparizione non è ricordata nei Vangeli e non deve confondersi con quella raccontata da San Matteo. Poté avvenire in Gerusalemme poco dopo la risurrezione, quando ai 120 fedeli che contava allora la comunità di Gerusalemme si aggiunsero i discepoli venuti in pellegrinaggio per la Pasqua, e poté avvenire nella Galilea, come pensano alcuni. Ad ogni modo, era certissima. E San Paolo lo dimostra assicurando che la maggior parte di quelli che videro in quella circostanza Gesù risorto erano ancora viventi e potevano attestarlo. Fu visto poi da Giacomo, detto il minore, primo vescovo di Gerusalemme, e in seguito da tutti gli apostoli e discepoli di Gesù nel giorno dell'ascensione. E finalmente fu visto anche da San Paolo medesimo, sulla via di Damasco. Parlando di se stesso come testimone del Redentore risorto, l'Apostolo si umilia profondamente, chiamandosi aborto di Apostolo, minimo di tutti, e indegno di essere chiamato Apostolo per aver perseguitato la Chiesa di Dio. Egli però non disconosce quello che la grazia ha operato in lui e confessa di avervi corrisposto con l'aiuto della medesima grazia e di aver lavorato più di tutti, affinché i Corinzi, dalla sua profonda umiliazione, non avessero preso occasione di svalutare la sua testimonianza e il suo apostolato. Egli, infatti, conclude confermando la sua predicazione sulla passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo come identica a quella degli altri apostoli, e dice che ad essi i Corinzi hanno creduto e credono. Ricordando la risurrezione di Gesù Cristo, verità fondamentale della fede cristiana, San Paolo entra in argomento e, rivolgendosi a quelli che negavano la risurrezione dei morti, mostra loro le assurde conseguenze che derivano da quella negazione, dato il fatto certissimo della risurrezione di Gesù Cristo. Se infatti non c'è la risurrezione dei morti, se non esiste questa grande verità, neppure Cristo è risuscitato. Se poi Cristo non fosse risuscitato, mancherebbe ogni fondamento alla predicazione apostolica e alla stessa fede. E gli apostoli sarebbero falsi testimoni di Dio, attestando che egli ha risuscitato Gesù Cristo, quando in realtà non l'avrebbe risuscitato, supposto che i morti non risorgano. L'Apostolo ribadisce il validissimo suo argomento, mostrando anche meglio a quali conseguenze assurde e penose conduce la negazione della risurrezione dei morti. Se i morti non risorgono, e gli ripete, è impossibile la risurrezione, neppure Cristo è risuscitato. E allora, mancando l'argomento fondamentale della vostra fede, questa è per voi vana. La redenzione non è avvenuta. Voi siete ancora nei vostri peccati. E quelli che si sono addormentati in Cristo, morendo nella sua fede, sono periti nell'eternità per i loro peccati e nella terra, perché i loro corpi non risorgeranno. Se questa fosse la condizione umana, soggiunge San Paolo, noi saremmo i più miserabili degli uomini, perché seguendo la fede in Gesù Cristo ci priveremmo di tante soddisfazioni terrene ed andremmo incontro a tante angustie e persecuzioni senza alcuna speranza di retribuzione e di felicità. Ma questa non è che un'ipotesi, una stupida ipotesi, dalla quale l'anima rifugge, perché la verità è proprio l'opposto della tenebrosa supposizione. E perciò l'Apostolo esclama con accento di gioia e di trionfo: ora però Cristo è risuscitato da morte ed è risorto come primizia di quelli che si sono addormentati. Egli è stato il primo a risorgere gloriosamente, e come in un campo le primizie di un albero fruttifero suppongono la fecondità di tutto l'albero e sono quasi l'annuncio e la promessa di altri frutti simili, così Gesù risorto è la primizia della risurrezione di tutti e ne è premessa e preannuncio. La terra è come un campo nel quale sono gettati i nostri corpi, quale semente che deve sbocciare. Ora, avendo questo campo già prodotto una primizia nella risurrezione di Gesù Cristo, non tarderà a produrre altri frutti. Parecchi, è vero, risuscitarono prima di Gesù Cristo e parecchi furono da Lui stesso risuscitati, ma nessuno di essi risuscitò glorioso a vita immortale. Solo Gesù Cristo risorse perfetto, glorioso, trionfante, per vincere la morte e prepararne anche in noi la sua sconfitta. Amen. Ecco Claudio, possiamo chiedere adesso una pausa musicale.
Una pausa musicale.
Sì.
E naturalmente, quando uno ascolta la parola di Dio, che è verità, è luce che illumina le tenebre, no? Se restiamo nelle tenebre vuol dire che abbiamo spento la luce, no? Cioè, con la nostra mancanza di fede, perché uno che ha la fede, diciamo, crede, per cui è nella luce. Ma se non crede alla luce, rimane nelle tenebre. Vabbè, chiediamo la pausa musicale, sì,
certo.
Sì. Ave Maria.
Ave Maria. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, il numero telefonico 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Thank you.
Oggi riprendiamo allora la nostra meditazione con il Santo Vangelo.
Sì, praticamente io, siccome ho già detto quello che dovevo dire, e allora tu adesso leggi e anche...
Poi dopo interverrai, comunque sì.
Dondolino, sì.
Sì, leggo ecco. Il Santo Vangelo secondo San Giovanni. Ecco qua. In quel tempo Gesù disse a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Sin da ora lo conoscete e lo avete veduto. E gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi. E tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre, il Padre è in me. Se non altro credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste. Ecco, allora riprendo la lettura relativa alla meditazione di Don Dolindo. Gli apostoli non conoscevano ancora Gesù per quello che realmente era, figlio di Dio, consustanziale al Padre. L'avevano qualche volta chiamato figlio di Dio, ma non avevano ponderato il valore di questa espressione ed avevano sempre finito per concentrarsi nella sua umanità e considerarlo praticamente come uomo straordinario e profeta singolare. Se l'avessero conosciuto come Dio, avrebbero capito che egli era nel Padre e il Padre in lui. Ed attraverso la sua stessa umanità e la sua vita mortale avrebbero visto risplendere gli attributi di Dio. Egli, infatti, mostrava di conoscere tutto, passato, presente, futuro. Era infinitamente buono, era padrone della creazione, che dominava come voleva, era infinitamente giusto e santo, penetrava il fondo dei cuori e li scrutava, rimetteva i peccati. Ed aveva nel suo medesimo tratto una maestà che rivelava in lui la divinità. Gesù non aveva una fisionomia semplicemente umana, benché avesse un corpo reale come l'abbiamo noi. I suoi lineamenti rivelavano in lui non un uomo eccezionale, ma qualche cosa di più grande, di immensamente più grande, come possiamo controllare anche noi pallidamente. Sul volto e sul corpo effigiato nella Santa Sindone, ravvivando quei lineamenti statici nella morte, dando ad essi lo splendore dello spirito, rendendoli manifestazione della vita interiore e dando a quelle labbra le parole della vita. Non si ha il volto di un semplice uomo, ma un volto misterioso. Sì, un volto misterioso e divino. Certo, nessun artista è stato capace di ravvivare quel volto, riconoscendolo divino anche nel giro della morte, che ne spense la vita umana. Ma non poté separarlo dal Verbo che ancora lo terminava. Gli apostoli per vedere Dio non avrebbero dovuto fare altro che fissare Gesù. Ma, essi, convivevano con lui senza quasi badarci. Solleciti come erano delle loro attività temporali. Sentivano il Maestro Divino che parlava del Padre. Desideravano di conoscere il Padre. Ma nel loro desiderio c'era più un senso di curiosità spirituale che un apprezzamento della consustanzialità del Padre con lui. Per questo essi lo vedevano e non si accorgevano dello splendore divino che rifulgeva da lui, e per questo egli, leggendo nel loro cuore il desiderio di conoscere il Padre suo, con una rivelazione esterna e manifesta i sensi e disse: fin da ora voi lo conoscete e l'avete veduto. Quale manifestazione infatti più grande di Dio sulla terra che il Verbo incarnato? E quale grazia per essi il trattarlo da vicino, il conversare con Lui ed il vivere con Lui? Essi però non lo capivano. Le parole di Gesù acuivano la loro brama di avere una rivelazione di Dio, e perciò Filippo, in nome di tutti, disse, con l'accento di chi esprime un desiderio che da lungo tempo gli ferveva nel cuore: Signore, facci vedere il Padre, ci basta, faccelo vedere con gli occhi del corpo almeno una volta, e saremo appagati, anzi avremo un argomento pieno e definitivo sulla realtà della tua missione e sulla verità di quello che tu dici ed operi. Evidentemente le parole di Filippo non erano un atto di fede, anzi svelavano almeno inconsciamente una piena incomprensione di ciò che era il Maestro Divino, e per questo Gesù con dolore rispose a lui per rispondere a tutti quelli che avevano la stessa incomprensione. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi vede me vede anche il Padre. Ora come fai tu a dire facci vedere il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Negli anni in cui gli apostoli avevano conversato con Gesù, avrebbero dovuto accorgersi della sua divinità e capire che egli era consustanziale al Padre. Avrebbero dovuto capire che egli era persona distinta dal Padre, ma della stessa natura e della stessa divinità. Era figlio di Dio, veramente figlio e veramente Dio, e perciò il Padre era in lui ed egli era nel Padre. Essendo le divine persone strettissimamente presenti l'una all'altra, perché d'una stessa sostanza eventi la stessa operazione. Per illuminarli maggiormente sulla sua unione sostanziale col Padre, Gesù soggiunse: le parole che io dico non le dico da me stesso, ma il Padre che è in me, egli compie le opere. Non credete che io sono nel Padre e il Padre in me? Essendo una cosa sola col Padre, per la natura e la sostanza divina sono una cosa per l'operazione, e quindi voi, sentendomi parlare, sentite le parole dell'eterna sapienza del Padre, e vedendomi operare soprannaturalmente, vedete l'onnipotenza divina che opera. Non avete bisogno perciò di ascoltare la voce del Padre o di vederlo, poiché la mia parola è sua, e le mie azioni sono sue, essendo parole ed operazioni divine. Che siano operazioni divine, soggiunse Gesù, non è difficile capirlo, essendo miracoli strepitosi. Ora questi miracoli rivelano che opera Dio nella mia umanità e che io sono Dio come il Padre, già che le opere miracolose il Padre le compie per affermare la mia divinità e la mia missione. Il discorso di Gesù Cristo era certo difficile per gli apostoli, ma non era per loro difficile constatare la soprannaturalità delle opere che gli compiva. Essi dunque potevano capire che egli era Dio e come tale era una sola cosa con il Padre, consustanziale a Lui. Il ripetere Gesù due volte, non credete che io sono nel Padre, il Padre è in me, mostra chiaro che egli aveva loro dato tanta luce che avrebbero potuto e dovuto credere. Gesù Cristo stabiliva un fondamento indispensabile a chi vuole seguirlo: credergli ed essere vivificato da lui. A chi vuole averlo come via, verità e vita, a chi gli si dona interamente perché egli viva in lui ed operi in lui, questo fondamento indispensabile è il credere in Gesù come egli è veramente. l'apprezzarlo come merita e riguardarlo non come il termine o l'oggetto di un sentimento naturale qualunque, ma come vero Dio, le cui parole sono divine e divine le opere. È in questa luce soltanto che deve vedersi in Lui la via che ci conduce, la verità che ci illumina e la vita che ci vivifica. Gesù non ci traccia solo un ideale, non ci parla come un maestro terreno, non appaga solo un nostro vago desiderio di elevazioni spirituali. Egli ci mostra la via dell'eternità, la via che ci porta a Dio, che ci rivela la verità divina ed assoluta e ci vivifica con la sua stessa vita nei sacramenti e specie nell'Eucaristia. È solo così che Egli può vivere in noi e noi in Lui e che la nostra miseria può essere come sostituita dalla sua ricchezza. Perciò con mirabile profondissimo nesso logico nel suo stile divinamente sintetico e di soggiunse, in verità vi dico, chi crede in me, anch'egli le opere che io faccio e ne farà maggiori di queste, perché io vado al Padre, io me ne vado e continuo la mia azione in voi e nella Chiesa, e voi credendo in me, cioè uniti a me che vi vivifico, farete ciò che io ho fatto, ed opere anche maggiori, come maggiore la pianta che sboccia dalla semente, cresce in albero maestoso. Non sarete più di me, evidentemente, ma farete per me opere maggiori di quelle che ho fatto io, domandandole al Padre nel mio nome, cioè per la mia gloria. Voi le domanderete al Padre per glorificarmi, ed io opererò in voi per glorificare il Padre. Se voi domanderete a me qualche cosa in mio nome per glorificarmi, io la farò per glorificare il Padre, con la mia gloria che è sua gloria, perché io sono infinita ed eterna sua glorificazione. Il discorso di Gesù, come si vede, raggiunge qui altissime vette e ci apre un mirabile orizzonte di santità, che solo i santi hanno intuito e seguito per sua grazia. Egli non parla di qualunque preghiera fatta al Padre o a Lui nel suo nome, cioè semplicemente invocandolo per avere grazie temporali o qualunque grazia spirituale. È importantissimo il capirlo. Egli parla di quelle grazie che ci uniscono a Lui e lo donano a noi, che lo rendono operante in noi, e ci fanno dare a Lui come strumenti della gloria di Dio e della sua gloria. Egli ci dischiude l'orizzonte magnifico della soave schiavitù di amore, che dandoci a Gesù interamente, fa che Egli compie in noi opere maggiori di quelle fatte nella sua vita mortale, elevandoci ad altissima santità per la gloria di Dio, e compiendo in noi e per noi anche opere straordinarie affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Questo Egli l'ha fatto e lo fa nella Chiesa, organismo ammirabile, via degli uomini per la vita eterna, verità che illumina e vita che li vivifica per la gloria di Dio, di Gesù Cristo, suo Figlio, e dello Spirito Santo. Questo Egli l'ha fatto nei santi e vuol farlo in ogni fedele. Tutto sta da parte nostra a crederlo per quello che è e a donarci a Lui, perché Egli ci guidi, ci illumini, ci vivifichi. E questo è un segreto ammirabile di santità ancora inesplorato, un segreto che dobbiamo raccogliere per inaugurare in noi il regno di Dio. Conosciamo Gesù per quello che è veramente, senza presumere di farne un mito o di adattarlo alle nostre velleità, e diamoci a Lui domandandogli per la gloria di Dio e per la sua gloria che Egli viva in noi, e donandoci a Lui in una piena e soave schiavitù d'amore, perché Egli si serva di noi, ci renda strumenti della gloria di Dio. Riconosciamoci nulla, poiché è nell'umiltà è più facile che ci doniamo a Lui e che Egli venga a noi e viva in noi. Comunichiamoci con questa principalissima intenzione, che Egli sia in noi e noi in Lui. E preghiamo con questo ardente desiderio. Toccheremo allora con mano che la nostra natura viziata e miserabile a mano sparirà, così come svapora l'acqua di un pantano ai raggi del sole, e vivrà in noi Gesù Cristo. Amen.
Amen. Anna, scusa, mi sono stato aggredito dalle telefonate, no? Io non so come
fare. La bella della diretta, direbbe qualcuno, Claudio.
Sì. Ma vedi, arrivano le tentative, siccome siamo di partenza, no? Allora, questi che chiamano, quelli che vogliono sapere, poi li chiamo io e non mi rispondono più, allora ho dovuto rispondere mentre tu parlavi, però purtroppo non ho messo il muto. Allora, praticamente, ecco, queste letture che noi abbiamo fatto quest'oggi dovrebbero essere convincenti, cioè non si può continuare a dire sì, però, ma l'ha detto Tizio, l'ha detto Caio. No, Tizio e Caio non si chiamano Gesù, Tizio e Caio non si chiamano San Paolo, per cui Tizio e Caio non sono lo Spirito Santo. Cioè, noi dobbiamo stare attenti, no? Perché, diciamo, ma l'ha detto, quello che dice la gente conta poco, è quello che dice il Signore, che sono parole di vita eterna e non si può cambiare neanche un iota, ecco. Allora, diciamo, il cristiano vero conosce la verità e non se la fa rubare da nessuno, perché... Se non vuoi, mi diceva padre Innocenzo, che è morto a 104 anni, era un fratello di padre Pio, no? Dice, caro Claudio, se non vuoi perdere la fede, questo lo dico perché c'è tanta gente che rischia di perdere la fede, ricordati, non ti meravigliare mai di niente e di nessuno, capite? Nessuno, sapete cosa vuol dire? Vuol dire nessuno. Allora, non ci meravigliamo, però dobbiamo pregare per quelli che sono ingannati, che sono affumicati, che ne so, ma che sono nella nebbia, che sono nelle cortine fumogene, ma però noi non possiamo dire che quelli che non vedono ci vogliono far vedere delle cose che non esistono. Allora, naturalmente questo bisogna che noi siamo chiari, anche per testimoniare la verità, bisogna stare nella verità. E bisogna mostrare che la verità è diversa dalla menzogna e non si può cambiare nulla di ciò che Gesù Cristo ha insegnato, nulla e nessuno, cioè lo facesse Dio, ma non lo può fare, perché se Dio dovesse correggersi non sarebbe più essere perfettissimo, per quello le sue parole sono parole di vita eterna, perché quando le ha dette quelle sono e quelle rimangono per sempre, in eterno, non è possibile cambiarle. Gesù Cristo è l'Eterno, quando parla, parla in eterno. Allora, gli uomini vogliono cambiare queste cose, il loro piacimento, ma non è consentito. Allora, i fratelli devono stare attenti, perché questo è un tempo di turbolenza, sia Padre Pio che Don Dolindo, ma anche poi altri santi, vero? Hanno detto, verranno tempi in cui... succederà quello che sta succedendo, ma dice non potevate nascere in un secolo peggiore, per cui non si può giustificare l'errore, perché praticamente condanneremo Gesù che è verità. Allora, quelli che sostengono la verità hanno tutti i difetti di questo mondo, no? Invece sembra che quelli che propongono gli errori abbiano tutte le virtù di questo mondo e siano illuminati dallo Spirito Santo, che sarebbe in contraddizione con il padre e con il figlio. Ma fatemi un piacere, ma scusate, ma uno se c'ha la fede non si fa prendere in giro, no? Ecco, allora dobbiamo andare avanti e pregare per tutti, anche per coloro che rischiano la perdizione, perché scandalizzano i piccoli, scandalizzano i piccoli. Allora, Anna, abbiamo anche il fioretto, vero?
Sì.
Oggi abbiamo detto il primo venerdì del mese, ma questi primi 9 venerdì del mese, allora per avere veramente, ecco, per lucrare queste indulgenze, bisogna anche fare le confessioni, come vi ho dato qualche impostazione, perché uno vada e poi alla fine dovremmo dire: Padre, io chiedo il dolore dei miei peccati come li ha provati il buon ladrone, perché anch'io sono un ladrone, nel senso che rubo la verità, vero, e la trafugo con la menzogna. E allora praticamente vorrei, ecco, il dolore vero, perfetto, il pentimento perfetto del buon ladrone, no? Ma chi è che l'ha mai chiesto? Dice, io vado a dire, dirà, io non sono un buon ladrone. No, non sei né buono, dici, ma sei ladrone, perché ti appropri di cose che non sono tue e le usi per fini diversi. Allora, per esempio, sei uomo, sei donna, sei sposato, sei un ladro, perché delle cose e dei doni che Dio ti ha dato per servirlo, tu li usi per fini diversi, per cui sei un ladrone pure tu. Però, chiaramente, chi è che va a fare sti pensieri? Cosa dici? È impossibile? Impossibile. Impossibile. Però è così. Allora, tu fai una bella confessione fatta come si deve. Allora poi, dopo aver fatto una bella confessione, allora Gesù, visto, bisogna chiedere il dono del pentimento reale, perché vado là a parlare col prete, ma che cosa vai a fare? Cioè tu vai nel sepolcro da morto e devi uscire vivo, risorto, e per uscire risorto devi ammettere di essere morto, e invece tu dici no, io sono vivo, e allora cosa vieni a fare nel sepolcro? I vivi devono essere messi morti nel sepolcro, quelli che sono nel peccato, e pentendosi dei propri peccati con la soluzione escono vivi, ecco la risurrezione dal sepolcro. Se no tu entri morto e esci morto, perché in pratica non hai confessato i tuoi peccati, non ti sei pentito, non hai neanche l'intenzione di fuggire le occasioni prossime dei peccati, che tu manco li conosci sti peccati, perché manco ti interessa di conoscerli, per cui l'esame di coscienza, ma che roba è? Faccio il medico, mi ha ordinato l'esame del sangue, no? C'è una fila di sostanze di risultati da mostrare, che strano, per cui con una goccia di sangue si vede tutta sta roba, e tu che hai vissuto una vita non si vede manco un peccato. Ma fammi la carità, ma la testa l'hai attaccata al collo, pensaci un po', fai l'esame di coscienza, vedrai quanti eccessi, vero, quante cose, tu sei uscito dal seminato, vero, sei grave, ecco, il tuo sangue, la tua coscienza dà segni veramente di malattie molto gravi che vanno curate, e Gesù non è venuto per i sani, è venuto per i malati, ma i malati che si riconoscono malati, perché vai dentro a dire io sono sano, allora cosa sei venuto a fare tu? Non saprei che cosa dirle, io peccati non ho fatto niente di male. Avrai fatto i peccati di omissione, cioè non hai fatto niente di bene anche, fra l'altro, perché devi soccorrere, devi fare il buon samaritano e salvare le anime, aiutare le anime a trovare il Signore. Credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti questi, ma tu lo fai questo? Le parole, ma non i fatti però. E allora una bella confessione è la confessione uguale a risurrezione. La risurrezione, che bene si sta risorti, si pregusta l'ultima risurrezione, quella che alla fine, vero, alla fine del mondo, quando saremo giudicati e risorgeremo, i nostri corpi risorgeranno. Però già ne fai l'esperienza qua, sono entrato morto e sono uscito risorto, diciamo spiritualmente, però questo prefigura la risurrezione anche corporale poi alla fine, ecco. Perché vuoi andare in purgatorio a dire ma guarda, a te sono qua perché non ho creduto a quello che Gesù mi ha detto, e allora praticamente adesso mi tocca pagare tutti i peccati che non ho confessato, ma che ho fatto, che manco mi sono interessato di curarmi, di farmi curare da Gesù, e speravo di entrare tra gli atleti di Dio che sono i santi, quando tu sei un brocco che praticamente hai bisogno di andare a fare la riabilitazione in purgatorio e piangere i tuoi peccati.
Se va bene, Claudio, se ti va bene.
Se ti va bene, perché...
Se ti va bene.
sì, perché i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Bene, dimmi, oggigiorno sembrano quelli che non li fanno, li mandano dallo psicologo, perché dicono tu non sei mica a posto, no? Tu devi farli questi peccati, cioè tu devi comportarti così, è normale. E se tu dici che è una cosa sbagliata, allora tu fai discriminazione, vero? E va a finire che te mettono in purgatorio a te, perché loro credono di essere in paradiso, mamma mia. Aiuto. Vieni presto. No?
Questo sì. Succede spesso quando vai ti accosti alla confessione. Ci sono sacerdoti anche ottimi che io rispetto, che veramente danno esempi di santità, ma non ti chiedono, cioè ti danno la soluzione senza, a parte l'atto di dolore che ormai non si usa più, ma neanche un Gesù d'amore acceso e neanche la penitenza. Cosa si può fare per non mortificare? Non lo so, e mi sento a disagio quando questo mi succede e vorrei
dire qualcosa perlomeno. Ma questi sono convinti che quello che tu sei andato a dire... Diciamo che loro lo fanno perché sono quasi obbligati, ma forse non credono neanche nel sacramento della riconciliazione, perché, attenzione, tu vai dal medico e tu entri in confessionale, è un medico.
Certo.
Ora il medico ti dice, bene signora, lei che cosa si sente? Ma sa, mi sento mancare il respiro delle volte, poi ho delle fitte di qua e di là, allora va bene, adesso vediamo un po', ecco, facciamo gli accertamenti, vediamo un po' da che cosa dipende, no? Pertanto tu vai dal medico perché vuoi scoprire la tua malattia, perché tu vuoi essere curata, perché tu vuoi guarire da quella malattia.
Esatto.
Allora, va bene, allora io vado dentro dal confessore, no? Quando vedi le cose che ho detto prima, diciamo che era una specie, come dire, di aiuto da un infermiere, che ti dice, senti un po', io posso farti le domande, no? Perché posso dirti, ascolta, dice, tu durante la tua vita hai per caso fatto queste cose? Sì, padre, le ho fatte. Allora, tu dici, le ho fatte, per cui poi ti faccio delle altre domande. Sì, padre, io queste cose le ho fatte, no? Ecco, ma le hai confessate? No. Allora, ti faccio le domande, no? Allora, non ti dico apri la bocca che ti guardo le tonsille, voglio dire, comunque sto medico se non te visita come fa a sapere che malattie c'hai, no? Allora il sacerdote dovrebbe essere uno che ti aiuta, no? E dice, vedi padre Pio, andavi a confessarti e dice, dimmi i tuoi peccati. Allora, ho fatto questo e dopo, padre, non mi sembra, ecco, non mi ricordo altro, no? Allora padre Pio ti diceva, quella cosa là l'ho fatta io o l'hai fatta tu? No padre, l'ho fatta io, perché non me la vuoi dire? E quella cosa là l'ho fatta io o l'hai fatta tu? No padre, l'ho fatta io, allora perché non me la vuoi dire? Allora padre Pio te li tirava fuori, no? Ma era padre Pio che aveva un dono dell'introspezione, eccetera. Però anche il sacerdote, se conosce bene tutta, diremo così, l'elenco dei peccati di pensieri, parole, opere, omissioni, diciamo che può fare delle domande, così vedrai che il sacerdote che fa anche domande, se adesso non c'è nessuno che va al suo confessionale, poi si passeranno parola, perché diranno, la signora dice all'altra amica, mamma mia, sono andato a confessarmi da quello là, ma ha tirato fuori un sacco di peccati, se non andavo a confessarmi da quello là, io andavo all'inferno perché ero piena di peccati mortali. Allora, ah sì, bene, ci vado anch'io. Io so che i sacerdoti, tipo Don Attilio, no, che, ecco, cosa dicevano, si passavano parole, allora la fila, padre, venga perché ho delle altre amiche che vogliono confessare tutti i peccati che ho confessato io, ecco, e loro anche non l'hanno mai confessati, per cui venga, quando è che viene, perché porterò le mie amiche, i miei amici, e così sta succedendo anche dove andiamo adesso, perché mi arrivano i messaggini, dice Claudio, quando è che venite la prossima volta, perché io ho imparato più in quei momenti che ci siamo incontrati che durante tutta la mia vita, nonostante sia andata a confessarmi, andavo a messa, ai pellegrinaggi, io sti peccati non li ho mai confessati e li ho fatti tutti, no? Allora praticamente si passano parola. Ieri mi manda, dice, quando è che vi incontrate là, cioè in quella zona? Perché ho un'amica che ha estremo bisogno di sentire quello che ho sentito io e di confessare i peccati che ho confessato io. Vedi, si passano parola, non è che dicono no, non andare da quello là, perché sennò ti cura e ti fa guarire, no? No, poi alla fine, diciamo, bisogna essere onesti, e allora si può dire, padre, vedi, se tu però fai un esame di coscienza di quelli fatti come si deve, io vedo che quando vado da questi qua, che magari una volta mi è capitato uno che dice, ah, ma cosa vuole che sia, ma cosa vuole che sia, senta padre, lei mi consente, posso pentirmi, ecco, devo chiedere il permesso di pentirmi, io mi sento in colpa, posso pentirmi, ah beh, se vuol pentirsi si penta, ma dico, ma scusi, confessionale cosa è fatto, per venire a mostrare le virtù o per confessare i peccati? Ah sì, cioè non vedevo l'ora di mandarmi fuori dal confessionale, perché sennò gli toccava andare a confessarsi anche lui, no? Capite? Cioè, diciamo che se tu porti luce, fai del bene anche a colui che ti confessa. Perché anche colui che ti confessa può dire, vedi che anima delicata, no? Questo mi dà, praticamente mi fa capire delle cose che anch'io non ci penso, no? E allora noi facciamo del bene a noi e anche ai fratelli in questo modo. Bisogna prepararsi bene, perché se andiamo dentro sperando che ci facciano le domande, siamo degli illusi, perché oggigiorno di questi padri io attualmente conosco solo i nostri frati che ti domandano anche, dice, ma sei sposato? Sì. Da quanti anni? Padre Pio, sei sposato? Sì. Da quanti anni? Quanti figli hai? Due. Gli altri dove li hai messi? Ah, padre, dove? Non li ho messi da nessuna parte. Ma, dice, ma sai che il giorno del tuo matrimonio Dio ha stabilito quanti figli devi avere e tu gli hai detto no, non li voglio. Ah, e questa qui è una virtù? Vai a confessarti. Allora, è una tristezza, poi questi divorziati, separati e tutte queste cose qua. Quando ci si sposa, diciamo che si va all'altare in due e si esce dall'altare in tre, c'è Gesù Cristo. Quando tu vuoi divorziare da tua moglie o da tuo marito, tu divorzi anche con Gesù Cristo, no? Ed è cosa gravissima questa, tu vuoi divorziare da Gesù Cristo, sei un disgraziato, praticamente devi dire, Gesù mio, aiutaci, io porterò pazienza per i peccati che ho fatto, sopporterò pazientemente anche i discorsi strani che mi vengono fatti, ma questo matrimonio io non ho il potere di distruggerlo, no? Perché c'è Gesù Cristo che dà garanzia di presenza sua nel sacramento. Ma queste cose qua, chi che le dice? Ma gli affumicati non le dicono più. E vabbè, allora Anna, non lo so se...
Sono fuori moda, credo.
Sì. No, perché oggigiorno tu vedi, no, la gente, no? Se una volta avevi un buco nei pantaloni, no? Un buchettino, no? E ti vergognavi uscire di casa, dice guarda quello là, se deve essere proprio un povero disgraziato, uno straccione. Adesso diciamo che è un povero disgraziato, colui che non ha i buchi nei pantaloni, capisci? Per cui è fuori moda, ma dico la testa ce l'hai, ma guarda un po', se io devo andare in giro come uno straccione, ecco, e più buchi hai, meglio è, no? Ma questi hanno anche il cervello bucato, non soltanto i pantaloni, no? Vabbè. Allora, Anna, ma se tu leggi il fioretto,
sì,
dai, perché se no andiamo fuori il tempo.
Oltre i limiti del tempo. Sì. Allora, paradiso. Il beato Edoardo Giuseppe Rosaz nutriva un amore profondo a Maria Santissima. Sovente, per attirare le benedizioni del cielo sul suo operato, si recava a piedi nudi al santuario di Europa, dove almeno una volta all'anno si fermava a fare gli esercizi spirituali. Al santuario della Madonna della Divina Provvidenza di Cussiano e a quella della Madonna della Misericordia di Savona. Peregrinò più volte ai santuari mariani francesi, tra i quali la Salette e ad Ars. Ebbe l'onore di conoscere il santo curato Giovanni Maria Vianney. Decise di assecondare l'ispirazione di occuparsi dei bisognosi, e questa missione gli costò non poche fatiche e spesso incomprensioni, ma egli confidava sempre nella divina provvidenza, sicuro che lo avrebbe assistito ovunque in qualsiasi circostanza, soprattutto per il nobile ideale di carità che lo infiammava, quello di servire Gesù Cristo nelle necessità del prossimo, nelle contrarietà, anziché perdere la calma e la confidenza nel Signore, esclamava: paradiso, paradiso. Ripeteva invece abitualmente: Deo gratias, rendiamo grazie a Dio, quando le cose procedevano a suo favore. Corrisponde a verità quanto è stato detto di lui, ossia che la sua vita si possa compendiare in queste parole: amare Dio e farlo amare, preghiera e lavoro.
E farlo amare. Oggi che è il primo venerdì del mese, questo è l'impegno, no? Allora si dovrebbe dire, vero, a parenti, conoscenti, andiamo da Gesù che ci aspetta a braccia aperte, più aperte di così, inchiodate sulla croce, dico, c'è qualcuno che ha le braccia più aperte di quelle di Gesù Cristo? Andiamo da Gesù, ecco, chiediamogli perdono dei peccati che abbiamo fatto, no? E chiediamo la vita spirituale, ecco, perché si possa diffondere questa luce che poi ci viene data anche intorno a noi, perché noi la luce non possiamo trattenerla per noi, una luce che illumina anche gli altri. E va bene, allora chiedo ancora scusa per contrattempi, vero, ma purtroppo non è successo ancora, forse sì, forse no. Ecco, allora vedete un po'. Primo venerdì, domani, primo sabato del mese, offrire la Santa Comunione in riparazione dei peccati rivolti al cuore immacolato e addolorato di Maria. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.